Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo di proteste, proteste in giro per il mondo, perché facciamo insomma una panoramica, andiamo prima in India per vedere la protesta degli agricoltori, come si è evoluta, visto che ne abbiamo già parlato qualche giorno fa. Poi andiamo in Kurdistan iracheno, andiamo in Bielorussia. Sono tutte proteste, tra l'altro, legate da una linea rossa che ha a che fare con la pandemia, ma insomma ne parliamo magari commentandole alla fine. Comunque, iniziamo dall'attualità con l'India, perché in India si inasprisce di molto la protesta degli agricoltori. Ne parla Euronews, è la seconda protesta a livello nazionale nel giro di pochi giorni e adesso è stato anche indetto uno sciopero della fame. A scatenare le proteste, vi ricorderete, è stata la nuova legge sull'agricoltura recentemente introdotta dal governo Modi, che liberalizza il mercato agricolo permettendo ai contadini di vendere tutti i loro prodotti a qualsiasi acquirente a qualsiasi prezzo. Il che però, secondo molti analisti, favorisce il settore delle grandi industrie dell'agroalimentare e penalizza i contadini mettendoli un po' nelle loro mani, il che per l'India è un grosso problema se consideriamo che il 58% della popolazione dipende dall'agricoltura. E che di tutto questo settore l'85% sono piccoli agricoltori. Fra l'altro, la riforma dell'agricoltura in India si va a innestare su un altro problema che è legato invece al discorso pandemico, perché con il blocco di molte attività industriali e commerciali, 21 milioni di persone hanno perso il lavoro in India e l'hanno perso non nel settore agricolo, ma nelle grandi città, quindi soprattutto dove ci sono stati lockdown, appunto tante attività si sono fermate e tante persone hanno perso il lavoro. Di questi 21 milioni di persone disoccupate, molte sono tornate nelle campagne, tant'è che si sono creati 14 milioni di posti di lavoro nuovi nell'agricoltura, quindi c'è stato questo spostamento, questo ritorno alle campagne dovute proprio alla pandemia, il che però vuol dire moltissima manodopera in più, quindi più concorrenza interna al settore, quindi paghe che si abbassano per i lavoratori salariati e anche nell'ottica soprattutto di questa nuova legge, maggiori prodotti che vengono immessi nel mercato perché più persone, più manodopera, più persone che lavorano vuol dire anche più produzione e quindi però non essendoci più un prezzo calmierato, i prezzi che si abbassano e quindi condizione degli agricoltori che rischia di peggiorare ulteriormente. Fra l'altro, appunto, questa cosa ha alimentato questa escalation di proteste che ha portato persino all'organizzazione di uno sciopero della fame da parte dei dirigenti dei vari settori di agricoltori e alla realizzazione di molte manifestazioni in tutto il paese. E la richiesta principale dei dimostranti è che sia almeno garantito un prezzo minimo per i loro prodotti, perché temono appunto che il mercato verrà altrimenti monopolizzato dai grandi gruppi che imporranno prezzi molto più concorrenziali proprio ai danni dei contadini stessi. Va bene, abbandoniamo l'India e ci spostiamo nel Kurdistan iracheno, dove anche stanno montando delle proteste, ne parla Internazionale, perché già nelle scorse settimane l'Iraq è stato sconquassato da proteste dovute a questa crisi economica, politica, sociale. Ma fin qui la regione autonoma del Kurdistan iracheno era stata un po' il rifugio sicuro per gli iracheni in fuga dalle violenze nel resto del paese. Così non è più, perché appunto gli scontri ormai hanno invaso anche questa regione. I manifestanti curdi hanno dato alle fiamme negli scorsi giorni le sedi del Partito Democratico del Kurdistan, il PDK, e dell'Unione Patriottica del Kurdistan, l'UPK, che sono i due partiti principali del paese, della regione, insomma. E tutto questo è stato ingenerato, insomma, perlomeno a far scattare la scintilla è stata la protesta degli impiegati pubblici nel centro di Sulaimaniyah, che è la seconda città principale della regione, che manifestavano per il mancato pagamento degli stipendi in arretrato di un mese e mezzo, arretrato che si andava a sommare ai 6 mesi di mancati pagamenti dello scorso anno. Per l'Iraq e per il Kurdistan, di conseguenza, il problema principale in questo momento è il crollo del prezzo del petrolio, perché ad esempio il governo regionale del Kurdistan sostiene che le proprie entrate derivanti principalmente dalle vendite del petrolio e in parte minore dai valichi di frontiera siano ormai sufficienti a coprire solo il 60% del bilancio e quindi di non essere in grado di pagare i dipendenti statali. Chiede allo Stato centrale di appunto far fronte a questo restante fabbisogno economico, ma il governo centrale non vuole o forse non è proprio in grado di soddisfare questa richiesta. Perché si trova sostanzialmente nelle stesse acque. Poi si vanno a innestare anche ovviamente ragionamenti politici, antipatie per le richieste di autonomia da parte della regione e così via. E comunque, fatto sta che la protesta nella regione curda è montata al punto che anche una trentina di deputati curdi, insomma, si sono per la prima volta uniti ai manifestanti. Uno di questi è stato picchiato dai poliziotti, mentre sono persino stati uccisi 8 manifestanti e 50 all'incirca sono stati arrestati. La piazza in Kurdistan ovviamente accusa il governo regionale di corruzione e di non avere nessun progetto di riforma per migliorare la situazione anche nel medio-lungo termine. Anche in Bielorussia la situazione non è poi delle più rosee, tutt'altro. Le proteste anche qua stanno continuando. Sono iniziate in questo caso ad agosto, praticamente dopo la rielezione di Lukashenko, proteste che sono state represse anche abbastanza brutalmente ai tempi, ma la frattura interna alla società non si è mai riemarginata. E ora una terribile crisi economica dovuta in parte alle sanzioni occidentali e in parte alla pandemia sta facendo vacillare ancora più violentemente la leadership del presidente che ha il potere da 26 anni, è una sorta di viene chiamato l'ultimo dittatore europeo. A settembre e ottobre, per ricostruire un po' come sono andati i fatti, Lukashenko aveva ventilato la possibilità di un referendum popolare su degli emendamenti costituzionali, seguito da nuove elezioni per accontentare in parte i manifestanti ed evitare che le proteste sfociassero in una vera e propria rivoluzione che avrebbe potuto anche ribaltare il regime. Referendum costituzionale che serviva a redistribuire i poteri del presidente, che adesso sono poteri molto ampi, e poi appunto nuove rielezioni con cui Lukashenko cercava di mandare un messaggio di pace ai manifestanti che scendevano in piazza. Solo che poi cosa è successo? Vuoi un po' appunto la pandemia, vuoi il fatto che insomma vari fattori avevano un po' fiaccato le proteste, Lukashenko aveva subodorato il fatto che si stesse un po' affievolendo questo furore sacro che animava le piazze. E quindi a un certo punto ha cambiato idea e ha deciso che al posto del referendum costituzionale avrebbe semplicemente fatto fare una legge al Parlamento che approvasse una serie di emendamenti per la ridistribuzione dei poteri, senza poi prevedere nessun tipo di ele nuove elezioni, cosa che in teoria dovevano essere pianificate per la primavera del 2021. E quindi con questa manovra Lukashenko sostanzialmente ha fatto capire che non aveva alcuna intenzione di andarsene. E questa cosa ha alimentato nuove proteste. Poi, per un certo po' di tempo, la Russia, e fin qui possiamo dire, la Russia ha cercato di aiutare Lukashenko per mantenere una certa stabilità nel paese, a costo di peggiorare la sua reputazione fra la cittadinanza bielorussa. Lo ha fatto anche perché il Cremlino pensa che, vista la scarsa popolarità che sta attraversando Lukashenko, il presidente potrebbe sposare, accelerare quel processo di integrazione fra la Bielorussia e la Russia, che secondo alcuni potrebbe portare poi in futuro anche diciamo, alla fusione dei due paesi o più probabilmente all'annessione della Bielorussia dentro la Russia, quindi alla creazione di un unico Stato. Il problema è che adesso, appunto, comunque la misura sembra essere colma e a questa crisi politica che andava avanti già da diverso tempo si è aggiunta una grave crisi economica che potrebbe essere la goccia che fa traboccare definitivamente il vaso e che quindi che fa da una parte voltare le spalle al Cremlino rispetto alle politiche di Lukashenko e quindi poi anche aprire le porte a un definitivo rovesciamento del regime. Non lo sappiamo, ovviamente. Comunque, come al solito, ci teniamo aggiornati. Comunque, abbiamo visto questi tre esempi di proteste in varie parti del mondo, tutte indirettamente legate alla crisi pandemica. Ovviamente, la pandemia non è l'unica causa di questi eventi. Ma nessun evento al mondo sostanzialmente ha un'unica causa, però c'entra in modi in diversi e indiretti con tutte e tre queste cose, con il crollo del prezzo del petrolio in Iraq, con l'aumento del lavoro in agricoltura in India, con la crisi economica in Bielorussia. Quello che mi interesserebbe sottolineare è un po', come al solito, come tutto sia finemente interconnesso, nel senso che abbiamo avuto degli ecosistemi degradati dall'azione dell'uomo che hanno favorito la mutazione e il salto di specie di un virus che ha causato una pandemia mondiale, che causa una crisi economica, che causa delle crisi politiche che possono causare altre crisi geopolitiche, portare eventualmente a degli scontri, delle guerre, delle proteste e così via. Perciò, ecco, quando facciamo delle scelte politiche, è bene avere in mente questo quadro qua, no? Non esiste nessun dilemma fra salute, economia, ambiente, su cosa privilegiare e cosa penalizzare, perché è tutto estremamente connesso. Non ha senso pensare di privilegiare qualcosa su qualcun altro. E dobbiamo sempre tenere in conto tutto il quadro, tutto il sistema, scusate, ho toccato il microfono, quando andiamo a prendere qualsiasi decisione, oppure siamo destinati a fare ancora più e più danni. Va bene, detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Me la segno, sempre alle 10, sempre per 5 minuti, e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!